linee guida per la rianimazione cardiopolmonare ed utilizzo del defibrillatore per la popolazione.
Proviamo a immaginare una scena. Una di quelle che, ecco, uno spera non capitano mai. Siamo in un posto affollato, una stazione, un centro commerciale, e all'improvviso una persona lì vicino a noi crolla a terra, immobile. Si crea il caos, la confusione, magari il panico. In quei primi minuti, che sono cruciali, cosa può fare davvero la differenza? Oggi ci addentriamo proprio in questo tema. Le manovre di primo soccorso in caso di arresto cardiaco, il cosiddetto BLSD. L'obiettivo è capire non solo cosa fare, ma soprattutto perché ogni singolo gesto, ogni secondo, è così decisivo. Partiamo da un presupposto. Facciamo un po' di chiarezza. Si parla di arresto cardiaco, ma tante volte lo si confonde con l'infarto. Non sono la stessa cosa, vero?
No, assolutamente. E guarda, è una distinzione fondamentale. Proviamo a vederla così, in modo semplice. L'arresto cardiaco è un problema elettrico. Il sistema elettrico del cuore va in tilt, impazzisce, e il cuore smette di colpo di pompare sangue. L'infarto, invece, è un problema più idraulico, di circolazione. Una delle arterie che portano il sangue al cuore, una coronaria, si chiude, si ostruisce, e quindi una parte del muscolo cardiaco non riceve più ossigeno e inizia a morire.
Ah, capisco. Quindi nell'infarto il cuore in realtà sta ancora battendo, anche se in sofferenza. Nell'arresto cardiaco, invece, la sua funzione di pompa si ferma di botto.
Precisamente. E la cosa importante da capire è che un infarto può essere proprio la causa che scatena il problema elettrico.
Ah, ecco.
Quindi un infarto può portare a un arresto cardiaco. Ma ci sono anche tante altre cause, ovviamente.
E qui entra in gioco il fattore tempo. La fonte che abbiamo analizzato riporta un dato che onestamente fa paura. Dopo soli 4 minuti, se non si interviene, iniziano i danni cerebrali.
4 minuti?
4 minuti. È un tempo brevissimo.
È quasi niente, se ci pensi. È una corsa contro il tempo, letteralmente. E per capire come vincere questa corsa, dobbiamo sapere cosa succede al cuore in quei minuti. Nella maggior parte dei casi, parliamo del 50-70%, il cuore non è del tutto spento.
Cioè, non è fermo?
No, entra in uno stato di caos elettrico. Due aritmie principali, la fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare.
Che, traducendo per chi non è del mestiere, significa che il cuore è impazzito.
Esattamente. Immagina un tremolio, un fremito caotico, disorganizzato. C'è attività elettrica, ma è così scoordinata che il cuore non si contrae più. Vibra, ma non pompa.
Ok.
La buona notizia è che questo ritmo, che noi chiamiamo defibrillabile, può essere resettato da una scarica elettrica. La cattiva notizia è che non dura per sempre.
Quanto dura?
Dopo 5, forse 10 minuti, le cellule del cuore esauriscono energia e l'attività elettrica si spegne. Si arriva all'asistolia. E a quel punto le possibilità di far ripartire il cuore crollano.
Crollano drasticamente. Ecco perché l'intervento deve essere immediato.
Subito.
Per organizzare queste azioni, le linee guida usano un'immagine molto forte, la catena della sopravvivenza.
Sì, è un concetto potentissimo.
L'idea è che se anche solo un anello di questa catena si spezza, tutto fallisce.
Esatto, perché non serve un singolo eroe, ma un sistema che funzioni. E la cosa bella è che i primi anelli di questa catena sono nelle mani di chiunque si trovi lì.
Vediamoli.
Il primo, riconoscimento e allarme, cioè capire che qualcosa non va e chiamare subito il 112. Il secondo, RCP precoce, iniziare subito il massaggio cardiaco. E il terzo,
la defibrillazione.
La defibrillazione precoce, usare un defibrillatore appena possibile. Questi tre anelli, messi insieme, fanno la differenza tra la vita e la morte prima ancora che arrivi l'ambulanza.
Ok, allora andiamo sul pratico. Sono lì, c'è una persona a terra. Come capisco che è in arresto cardiaco? Cosa devo fare?
Guarda, la procedura è fatta per essere semplice, anche sotto stress. Prima cosa in assoluto, la sicurezza. Un'occhiata intorno. Ci sono pericoli per me o per la vittima?
Certo.
Scena sicura. Mi inginocchio di fianco. La chiamo a voce alta. Signore, signore, mi sente? E la scuoto, ma delicatamente, per le spalle. Niente, non risponde.
Primo test. La coscienza, se non c'è risposta.
Subito controllo il respiro. Guardo se il torace si alza e si abbassa. E qui, attenzione, c'è un punto che inganna tantissime persone ed è vitale. Il gasping.
Il respiro agonico.
Esatto.
Ah, questo è un punto chiave. Perché istintivamente, se vedo qualcuno che boccheggia, che fa degli strani movimenti con la bocca, penso, ok, respira male, ma respira. Invece?
Invece è una trappola. Quello non è un respiro efficace. È un riflesso del cervello che sta morendo. Non porta ossigeno. Il gasping è un segno di arresto cardiaco.
Quindi la regola d'oro è non cosciente e non respira normalmente, oppure ha solo gasping, vuol dire che è in arresto cardiaco.
Esattamente.
E bisogna agire.
E questo mi porta alla domanda che credo sia la paura numero uno per tutti. E se mi sbaglio? Se inizio a massaggiare una persona che non ne ha bisogno, le faccio male, le rompo le costole? È una paura lecitissima, ma la risposta delle linee guida è netta ed è rassicurante. Il rischio di non fare nulla a chi ne ha un bisogno disperato è infinitamente più grande del rischio di fare un massaggio a chi non ne ha bisogno.
Ok.
Se la persona è solo svenuta, le tue compressioni la faranno svegliare o lamentare e ti fermerai. Una costola rotta è un danno accettabile, la morte no.
Quindi nel dubbio si agisce.
Sempre. L'inazione è l'unico vero errore.
Perfetto. Quindi non cosciente, non respira. Inizio il massaggio, l'RCP. Come si fa bene?
La priorità assoluta è la C di circolazione, le compressioni. La tecnica deve essere precisa. La persona deve stare su un piano rigido. Il pavimento va benissimo. Io mi inginocchio di fianco.
E le mani?
Metto la base del palmo di una mano, il cosiddetto calcagno, proprio al centro del torace, sulla metà inferiore dello sterno. L'altra mano sopra, a dita intrecciate.
E la posizione del corpo com'è?
È fondamentale. Le braccia devono essere tese, le spalle esattamente sopra le mani, perpendicolari. In questo modo non usi la forza dei muscoli, ma il peso del tuo corpo.
E quanto profondo?
Devi scendere di 5-6 centimetri. E poi, importantissimo, rilasciare completamente la pressione, per permettere al cuore di riempirsi di nuovo di sangue.
E il ritmo? Si sente spesso il consiglio di seguire una canzone.
Sì, esatto. Canzoni come Stayin' Alive sono perfette. Hanno il ritmo giusto, tra 100 e 120 compressioni al minuto.
Non è un caso, immagino.
No, è il tempo necessario al cuore per riempirsi tra una compressione e l'altra. Andare più lenti è inutile, ma anche andare troppo veloci non gli dà il tempo di ricaricarsi. Praticamente stai facendo da pompa esterna.
Stai comprando tempo per il cervello.
Esatto, tempo preziosissimo.
E le ventilazioni? Il classico bocca a bocca. Si fa ancora?
Allora, qui le linee guida sono molto pratiche. Per il soccorritore laico, quello che si trova lì per caso, non addestrato, la raccomandazione è chiara. Solo compressioni. La cosiddetta hands-only CPR.
Ah, quindi solo massaggio.
Sì, perché si è visto che la paura o la riluttanza a fare le ventilazioni bloccava le persone. E quindi non facevano nulla. Invece, anche solo il massaggio garantisce un minimo di circolazione. Meglio un buon massaggio continuo che uno interrotto male.
Capisco. E perché addestrato?
Perché addestrato il rapporto è 30 compressioni e poi 2 ventilazioni.
Ok. Quindi il massaggio è il nostro modo per guadagnare tempo, ma per risolvere il problema elettrico serve l'altro strumento, quello che forse fa più paura, il defibrillatore.
Il DAE.
Sì, il DAE. Molti lo vedono come uno strumento medico pericoloso.
È fatto per essere usato da chiunque.
Anche da chi non l'ha mai visto prima.
Anche a un bambino. È fatto per essere a prova di errore. Lo apri, lo accendi e una voce calma e chiara ti dice passo dopo passo cosa fare. Applicare le placche sul torace nudo, non toccare il paziente. Ti guida lui.
E le placche hanno sopra i disegni che ti fanno vedere dove metterla, giusto?
Esatto. È impossibile sbagliare. Una in alto a destra, sotto la clavicola, l'altra sul fianco sinistro. Una volta messe, lui fa tutto da solo. Analizza il ritmo del cuore. E qui sta la sua genialità. Consiglierà la scarica solo e soltanto se rileva uno di quei ritmi caotici di cui parlavamo prima, la fibrillazione ventricolare.
Aspetta, aspetta. Quindi è impossibile che io dia la scossa per sbaglio a una persona che non ne ha bisogno?
Impossibile.
È la macchina che decide.
Esattamente. Se il cuore è fermo in asistolia, la linea piatta, o se ha un ritmo normale, il DAE ti dirà scarica non consigliata, continuare il massaggio cardiaco. È lui il cervello. Il tuo unico compito è ascoltare e se te lo chiede, premere un pulsante che lampeggia.
E la scossa cosa fa? Non fa ripartire il cuore come nei film, giusto?
No, quello è un altro mito. Non fa ripartire un cuore fermo. Pensa a un computer che è andato in crash. La scossa è un reset. Ferma per un istante tutto quel caos elettrico.
Mm-hmm.
Nella speranza che poi il pacemaker naturale del cuore possa riprendere il suo ritmo normale, ordinato.
E se intervengo e le cose non vanno per il verso giusto, legalmente cosa rischio?
Nulla. Assolutamente nulla. La legge italiana ti tutela con lo stato di necessità. Stai agendo per salvare una vita. L'unica vera colpa, anche morale, sarebbe non fare niente per paura.
Ok, mettiamo tutto insieme. C'è la persona a terra. La sequenza, la checklist mentale da seguire, in quel momento di panico.
Allora, la sequenza è logica. 1. Valuto la coscienza. Non risponde. 2. Controllo il respiro. Non respira o ha solo gasping. 3. Chiamo immediatamente il 112. E qui c'è un consiglio pratico che cambia tutto.
Quale?
Metto il telefono in viva voce e lo appoggio per terra, lì vicino a me.
Aspetta, fermiamoci un attimo su questo, perché il viva voce sembra un dettaglio, ma è geniale. Cambia la prospettiva, non sei più solo.
Esatto, non sei più solo. Hai un professionista in linea con te, che ti guida, che ti dice cosa fare, che ti calma. L'operatore del 112 è addestrato per fare la cosiddetta RCP telefonica.
Incredibile.
Ti dirà, ok, ora metti le mani così, spingi forte, non mollare, stai andando bene. È un supporto enorme.
Fantastico. Quindi, telefono in viva voce. E poi?
Mentre sono al telefono, urlo per attirare l'attenzione ed ho un compito preciso. Non un generico qualcuno mi aiuti, ma tu con la giacca blu vai a cercare un defibrillatore e portamelo subito.
Essere diretti.
Essere diretti. E subito dopo, senza perdere neanche un secondo, inizio con le compressioni e vado avanti finché non arriva il DAE.
E quando arriva il DAE?
Chi sta massaggiando continua. Un'altra persona lo prepara e applica le placche. Si interrompe il massaggio solo quando la voce del DAE lo dice, per l'analisi. E poi si seguono le sue istruzioni.
Fino all'arrivo dei soccorsi.
Fino all'arrivo dei soccorsi avanzati.
Quindi, tirando le somme, il messaggio che emerge è davvero forte. L'azione di una persona comune, con tecniche semplici e una tecnologia intelligente, può fare da ponte tra la vita e la morte.
Esattamente. L'intero sistema è pensato per dare potere a chi assiste alla scena. Molto spesso l'anello debole della catena non è la mancanza di un defibrillatore, ma è l'inazione.
La paura di sbagliare.
La paura di sbagliare. L'incertezza. Avere queste conoscenze, anche solo averle sentite una volta, aiuta a superare quella barriera psicologica.
E questo ci porta a uno spunto finale. Nel materiale si menziona il simbolo internazionale del DAE, un cuore verde con una saetta bianca.
Proprio quello. E sai cosa? Vorrei lanciare una piccola sfida, diciamo.
Sentiamo.
La prossima volta che entriamo in un ufficio, in palestra, in un supermercato, in aeroporto, proviamo a cercarlo con lo sguardo, a notare dove si trova.
È un'abitudine mentale che non costa nulla.
Costa zero. Ma sapere dove si trova l'attrezzatura salvavita più vicina potrebbe essere la conoscenza più importante che non sapevamo di dover avere. Un'informazione che speriamo di non usare mai, ma che in quel singolo, terribile momento potrebbe cambiare tutto.
Questo podcast è stato realizzato con il supporto dell'intelligenza artificiale, nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra Agenas e il Ministero della Salute, volto a promuovere iniziative congiunte di informazione e comunicazione per diffondere la conoscenza delle regole di primo soccorso.